del profeta Abacuc. Leggeremo i versetti da 1 a 4. Abacuc, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe per visione. Fino a quando, o Eterno, griderò, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e togliere lo spettacolo della perversità? E perché mi stanno dinanzi la rapina e la violenza? Vi sono liti e sorge la discordia. Perciò la legge è senza forza e il diritto non fa strada. Perché l'empio agire il giusto e il diritto ne esce pervertito.
Care sorelle e fratelli, innanzitutto ringrazio Ivan per aver letto con una bella voce questo testo di Abacuc. E normalmente quando io predico, sapete, essendo pastore di diverse chiese, non è detto che la predicazione sia ogni sabato nuova. Io in genere la rivedo e la ripresento in un'altra comunità. Però quando mi ritrovo dei fratelli di un'altra comunità che il sabato prima hanno sentito la predicazione e ritornano, mi sento un po' in imbarazzo. Non vorrei dire a Giuseppe e Irene da Forlì di uscire perché mi hanno sentito sabato scorso. Però vi prometto che userò parole diverse. Però vi prometto anche che vi interrogo. Così comprendo io se spiego bene le cose. Il libro di Abacuc è sicuramente un libro particolare, un personaggio particolare, prima di tutto perché questo libro, se chiedo a qualcuno di trovarlo in un minuto, forse farà fatica, perché è un libro piccolo, perché sono tre capitoli persi nell'Antico Testamento, tra i piccoli profeti. E quindi ogni volta che si dice il nome di un piccolo profeta, di un profeta minore, a cercarlo, sappiamo che dopo Daniele arrivano subito i profeti minori, ma l'ordine non sappiamo mai esattamente qual è, e allora bisogna cercare di sfogliarli tutti, ed è così. È un personaggio poco conosciuto perché in realtà nella Bibbia, sapete, mentre altri profeti sono stati nominati, anche tra i profeti minori, Abacuc non viene nominato. Quindi è un personaggio, vorrei dire, minuscolo, non nello spirito, ma almeno nella presenza, no? Nella Bibbia. Probabilmente diversi di voi avranno letto Abacuc, hanno sentito parlare, però non si sono mai soffermati, e non è un'accusa che faccio, è una constatazione, perché in genere amiamo soffermarci un po' prima su Daniele, sicuramente, molto di più, o magari su Michea, e Abacuc un po' meno. Possiamo dire semplicemente che Abacuc è un uomo contemporaneo di Geremia. E quando parliamo di Geremia già diciamo un nome grosso. Geremia è un uomo che ha sofferto tantissimo. Ha sofferto perché si è trovato solo a combattere nella nazione di Israele contro i suoi stessi fratelli e sorelle di Israele, di Giuda, che avevano dimenticato i fondamenti della fede. E Geremia ha dovuto annunciare qualcosa di terribile e non è stato creduto. Hanno piuttosto preferito credere ad un altro falso profeta, il suo, diciamo, antagonista, Anania, che dava belle notizie, ma false. E Geremia invece ha dato cattive notizie sull'invasione dei babilonesi, ma erano vere. E il popolo ha scelto di ascoltare le belle notizie, anche se false. Quindi, ecco, collochiamo un pochettino Abacuc nel periodo di Geremia. Significa che siamo intorno al 600 avanti Cristo. Chi conosce la storia, anche un po' la profezia, deve sapere, e sa probabilmente, che l'invasione dei babilonesi in Israele, qualcuno lo saprà sicuramente, risale al 586 avanti Cristo, quindi circa quel periodo, 14, 15, 16 anni dopo che Abacuc parla. Il momento in cui quindi Abacuc scrive è un momento particolarmente difficile, proprio perché sta arrivando l'invasione dei Caldei. I Caldei sono i babilonesi e sono terribili. I Caldei sono la nazione, l'esercito, l'impero più potente di quel momento. Un vero flagello, nessuno può resistere alla forza dei babilonesi. Hanno un imperialismo dispotico, sono violenti, sprezzanti verso i nemici e verso coloro che soggettano, quindi non soltanto li vincono, ma li umiliano. Quindi voi capite che è diverso, anche Israele è stata vinta e umiliata, perché Israele è una nazione basata sul Tempio e l'umiliazione per Israele nasce proprio dal fatto che il Tempio stesso, che è il centro della vita sociale, religiosa e politica, viene distrutto e quindi è un'umiliazione oltre che una sconfitta. Ecco, Babilonia con il suo grande sovrano Nabucodonosor ama imporsi in questa maniera, quindi non soltanto una guerra ma anche una guerra di nervi, fatta di umiliazioni, di prepotenze. Ma Abacuc, che vive in quest'epoca, ha un altro problema e lo vede. Intorno a sé, quindi lui guarda il mondo, guarda nel territorio di Israele, ma guarda anche fuori dal territorio di Israele, quindi dentro Israele, fuori da Israele, vede un mondo pieno di ingiustizia. E all'interno di Israele, oltre all'ingiustizia, c'è anche l'idolatria. Quindi per lui il problema del male è un problema generale. Non è soltanto un problema che riguarda la sua nazione, ma lui guarda il mondo come un mondo difficile, sia che si rimanga nel popolo, sia che si vada fuori. Ed è per questo che Abacuc scrive. Ma nel suo scritto, se voi leggete questi tre capitoli, non troverete mai uno scritto in cui Abacuc pronuncia delle parole direttamente al popolo. In altri libri lo troviamo questo schema, no? Il profeta chiamato da Dio a rimproverare il popolo perché fa delle cose che non vanno bene, perché sta prendendo una direzione pericolosa. Abacuc non scrive al popolo. Il libro di Abacuc è un dialogo tra Abacuc e Dio. Il popolo chiaramente è l'oggetto di questo dialogo, ma non è il destinatario. Quindi possiamo dire che Abacuc è una forma di preghiera, una forma di dialogo con Dio, non con il popolo. Però l'argomento principale trattato in questo libro è: il mondo sta andando male e il popolo di Israele sta andando male. E quindi nasce proprio da una domanda, si rivolge a Dio anche in forma poetica. Chi conosce l'ebraico in maniera approfondita scoprirà che ci sono dei versi, sono tutti in forma poetica, quindi sono come delle poesie, perché denunciano l'ingiustizia del mondo. E i primi due capitoli, sono tre, i primi due capitoli sono botta e risposta, come si dice in italiano. Botta e risposta, sì, lo dico per gli stranieri che forse dicono si prendono una botta, no. Botta e risposta vuol dire semplicemente domanda e risposta, ok? Botta e risposta tra Abacuc e Dio. E ci sono due domande che Abacuc rivolge a Dio, e la prima dice, prende in considerazione che la vita in Israele è orribile. La vita durante quel periodo e nello Stato di Israele, se vogliamo, nel paese che Dio vuole benedire, è orribile. La legge è dimenticata, c'è violenza, c'è ingiustizia. E di fronte a questo quadro terribile, Abacuc fa una domanda che è lecita, ed è più o meno la stessa domanda che ci facciamo anche noi, perché guardate che leggere il libro di Abacuc lo potremmo portare comunque lo potremmo applicare anche ai giorni nostri. Quindi l'esempio e l'esperienza di Abacuc è un'esperienza molto vicina a noi. Perché cosa fa di fronte a questa, a questa situazione così catastrofica. Abacuc si rivolge a Dio con una domanda: Signore, per quanto tempo dobbiamo aspettare questa situazione? Sembra, per Abacuc, che in una situazione catastrofica, morale, ma anche sociale, perché non c'è più giustizia, perché la legge umana e divina è stata dimenticata, sono state dimenticate, è terribile vivere così. Nessuno più rispetta la legge, quindi se non si rispetta la legge non si rispetta il diritto, non si rispettano i diritti, non solo il diritto ma i diritti, c'è violenza e ognuno fa quello che vuole. E se io fossi al posto di Abacuc farei la stessa domanda a Dio, dico: Signore, ma per quanto tempo possiamo sopportare una situazione del genere? Mi sembra che tu non stia facendo niente. Quindi non è solo una domanda, ma c'è anche un'affermazione molto forte verso Dio. Sembra, Signore, che di fronte a questo stato di cose tu te ne stai lì fermo a guardare e a non fare niente. E Abacuc non vuole accusare Dio, ma vuole dire: Signore, io non vedo la tua mano. E io sono certo che tu sei onnipotente, sei grande, puoi intervenire. Ma Dio risponde. Allora, la prima parte la troviamo in Abacuc, i primi quattro versetti. Dal versetto 5 in poi, adesso poi potete leggerlo quando volete in questa chiave, dal 5 all'11 del capitolo 1 c'è la risposta di Dio. E la risposta di Dio dice così: guarda che presto ci sarà un giudizio su Israele. Perché se in Israele non si segue più la legge di Dio, c'è idolatria, ognuno fa come gli pare, Israele presto sarà giudicata. Questi sono i termini con cui si esprime il libro di Abacuc. Ma chi compirà questa azione di giudizio? Abbiamo parlato del giudizio, no? Proprio nella scuola del sabato, interessante come tema. È vero che è un tema molto, molto importante da approfondire. E sappiate che c'è anche il giudizio immediato, che a volte può essere anche la conseguenza di un modo di vivere, che possiamo considerare, la Bibbia considera anche quello giudizio. Ci sarà un giudizio verso Israele, questo stato di cose che non vanno bene, dove non si tiene più conto della legge di Dio, cesserà perché ci sarà un intervento. Ma attenzione, l'intervento sarà da parte dei Caldei. E Dio descrive la durezza di questo popolo. Allora, Abacuc sente la risposta di Dio e dice: sì, è giusto che il popolo sia di fronte, che prenda le conseguenze del suo atteggiamento, ma che cosa sento io? Che cosa hai detto Dio? Questo popolo sarà giudicato da chi? Qual è lo strumento che giudicherà o che farà una specie di giustizia contro Israele? Ho sentito bene, i Caldei, i Babilonesi. Allora rimane sorpreso perché lui dice, Abacuc: ma i Babilonesi sono peggio di noi. Cioè, com'è possibile, Signore, che tu ti serva di un popolo che verrà a dare una lezione, in un certo senso, che sarà strumento di correzione, se vogliamo, un popolo che è peggio di noi? E Abacuc descrive, ricordando a Dio, tra virgolette, ricordando, Dio non ha bisogno di ricordare, ma così, descrive a Dio quello che è il popolo caldeo. E per Abacuc è difficile accettare che Dio si serva di un popolo per correggere un altro popolo, ma il popolo correttore è peggio del popolo corretto. Non vi sembra un po' anomala questa situazione in realtà? Colui che deve correggere in questo caso è peggio di colui che deve essere corretto. E già qui c'è un'anomalia, perché come può un popolo o una persona correggere un altro se è peggio di quella lì? Ma la cosa interessante di Abacuc è che lui non è che non si fida di Dio. Abacuc, come può succedere anche a ognuno di noi, non è che noi non ci fidiamo di Dio. Non credo. Io ho piena fiducia in Dio. E se siamo qui, credo che tutti abbiamo piena fiducia in Dio. Ma c'è un problema. Abacuc ha piena fiducia in Dio, ma non capisce i metodi di Dio. E guardate che avere fiducia verso una persona o verso Dio non significa non accettarlo. Avere fiducia verso Dio significa soprattutto lasciare che Lui agisca anche se non si capisce come agisce. Allora Lui dice: mi metterò su una torre. Ed è interessante perché la torre in genere è un luogo importante. La torre non è la cantina. La torre non è una stanza dentro un palazzo. La torre non è un luogo qualsiasi. La torre è il luogo più alto della città. Significa che Lui vuole essere il primo a sentire la replica di Dio, ponendosi in un luogo proprio più vicino possibile a Dio, perché le sue orecchie, Lui sa che Dio risponderà, le sue orecchie devono essere praticamente pronte, senza sentire il suono degli altri, per ascoltare la voce di Dio. Dice: io non capisco cosa tu voglia fare, Signore, ma non è che io non ho fiducia, voglio ancora sapere, mi metto su una torre. E Dio risponderà e gli dice: guarda Abacuc, sto per dirti una cosa molto importante, tu questa volta devi scrivere quello che io ti dico, ma non devi scriverlo su un foglio di carta, non devi usare i pizzini che qualche volta uno porta così come, sembrano di poco conto, però sono dei foglietti che a volte hanno dei messaggi importanti, devi inciderlo su delle pietre. Quindi quello che io sto per dirti è importante, perché tu quello che ti dico devi trascriverlo e inciderlo su delle pietre. Quando si parla di incidere su delle pietre ci viene subito in mente l'idea della legge di Dio, che proprio per la sua importanza, per il suo carattere eterno, è stato inciso su delle pietre, non su pergamene, anche se preziose pergamene, no? Pietre, perché dovevano rimanere lì visibili. Quindi quello che sto per dirti è importante, inciso su delle pietre. Bene, sappi questo, gli dice il Signore. Babilonia cadrà. Quindi tu hai dei dubbi che Babilonia deve correggere, ma Babilonia per quello che è cadrà. Allora, chiaramente Abacuc avrà dei dubbi, come li possiamo avere anche noi. Com'è possibile che il correttore, ad un certo punto anche lui sarà corretto? La domanda che ci sorge spontanea è questa: Dio può servirsi del malvagio per correggere? Perché in realtà è così. Dio può servirsi del malvagio per correggere e poi rigettare il malvagio? Prima lo utilizza e poi lo rigetta. E questo è il dubbio di Abacuc. E noi non abbiamo una risposta. Perché è difficile rispondere a una domanda del genere. Dio può servirsi del malvagio, però la risposta che possiamo dire è che noi non dobbiamo pensare che Dio si serva del malvagio. Non è detto che il malvagio sia lo strumento che Dio sceglie per correggere. Ma Dio prevede, attenzione, questo è importante, Dio prevede già i fatti che avverranno. E nella sua previsione sa che ci saranno delle situazioni che magari Dio nel suo ideale non vorrà, ma lo prevede che il malvagio, cioè il popolo di Babilonia, popolo caldeo, interverrà in Israele, darà una forte scossa a questo popolo, va bene? E quindi farà in modo che comunque quella scossa che è inevitabile per Dio, possa comunque servire, ma in realtà nella pedagogia di Dio, nel desiderio di Dio non c'è questa volontà di servirsi del malvagio. Dio però sta annunciando un fatto che si dovrà realizzare non per volontà di Dio, ma quel fatto stesso sarà motivo di correzione per Israele. E si arriva alla fine del capitolo 2, e così al capitolo 3 Abacuc, che sente che comunque Babilonia alla fine cadrà, prima corregge Israele, la abbatte, se vogliamo, no? Abbatte nel senso che la batte, la percuote, la distrugge e la deporta, almeno la popolazione, ma sa che questo popolo così malvagio, così potente, non durerà a lungo. Il capitolo 3, che è il capitolo conclusivo, Abacuc loda il Signore e dice: Signore, veramente tu sei colui che controlla tutto. E meno male che anche se c'è un popolo più potente del nostro, ma nella sua ingiustizia anche lui subirà le conseguenze dei suoi atti. E quindi Abacuc si sente in un certo senso contento di questo. Ma attenzione, sa che quando arriveranno i babilonesi sarà un momento di angoscia terribile. Ci sembra di vedere la storia che deve venire. Ci sembra di vedere una profezia dei nostri giorni. Noi sappiamo che questo mondo potrà essere scosso da poteri terribili, in un certo senso già ci sono. È Dio che li manda questi poteri? Sicuramente no. Ma è vero che in mezzo a questi poteri ci possono essere anche delle persone che riflettono di più sul bisogno di affidarsi a Dio. E Abacuc alla fine dirà: ma io, sapendo che trionferà il Signore, ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò del Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza, Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Praticamente Abacuc dice: io non capisco Dio, io non capisco i suoi metodi, non capisco gli eventi che possono permettere una correzione e una ricorrezione verso i correttori. Queste cose non le capisco, però io mi fido di Dio. E io e noi possiamo fidarci di Dio anche senza capire. Certo, è difficile fidarci senza capire. Se lo facciamo verso qualcuno non è semplice, verso Dio sicuramente. E dobbiamo imparare questo da Abacuc: fidarci di Dio anche se non capiamo, perché non è detto che noi riusciamo a capire sempre. Ma ci sono alcuni aspetti da questo libro che vorrei considerare, così quando ve lo leggete lo comprendete un po' meglio, no? Sulla base di quello che ci diciamo. Prima di tutto, il tempo di Abacuc, che è simile al nostro, esprime l'attesa di un intervento di Dio, il desiderio che Dio intervenga. Ma è interessante perché Abacuc fa un'osservazione, questa è l'osservazione che possiamo fare anche noi oggi. Abacuc osserva il mondo esterno e il mondo interno. Il mondo esterno sono i popoli vicini, soprattutto i Caldei, che ormai hanno invaso tutta la Mesopotamia, da Mesopotamia verso il Medio Oriente. Pericolo, miseria, ingiustizia. Poi lui guarda all'interno del suo popolo e trova la stessa cosa, pericolo, miseria e ingiustizia. È come se Abacuc dicesse: i pericoli non vengono sempre e solo da fuori. La nostra Chiesa, che è il popolo di Dio, corre rischi non solo dall'esterno, ma anche all'interno. E questo è storico. I grossi problemi del popolo di Israele spesso sono nati dall'interno. E quindi qui c'è un monito anche per noi. C'è un monito per Israele, c'è un monito per il popolo di Dio oggi, per i credenti di oggi, per la nostra Chiesa, possiamo dire ancora di più per la Chiesa avventista. Ci sono i pericoli anche all'interno della Chiesa. Ma la cosa importante di Abacuc, nonostante questa situazione, lui è certo che Dio comunque interverrà, perché dice a Dio: fino a quando griderò? Cioè lui non dice: io mi sono stancato di gridare, non griderò più, tanto tu non intervieni. Lui dice: a me sembra che tu non intervenga al momento in cui avrei voluto io. Questo sì, ma fino a quando? È una preghiera che Abacuc fa, cioè lui sa che c'è una certezza. Noi dobbiamo cambiare. Se vogliamo l'intervento di Dio nella nostra vita, nella vita della nostra Chiesa, e vorremmo dire anche nella società, cosa molto più difficile, occorre un cambiamento. Questa è la cosa più importante. Ora, la preghiera non è cercare di dire a Dio cosa deve fare, perché lui lo sa molto bene, no? Non è che noi vogliamo fare cambiare atteggiamento a Dio quando preghiamo, perché in realtà noi non possiamo correggere Dio nella preghiera. La preghiera ci serve soprattutto per allargare lo spazio di ascolto per accogliere il Signore, per accogliere l'azione di Dio anche quando non la comprendiamo e per esprimerci in modo tale da poter arricchire la nostra esperienza con Lui e cambiare dal profondo. Spesso nella preghiera speriamo sempre che ci sia qualcosa esterno che cambi, ma la preghiera è soprattutto un predisporsi a cambiare noi. Ecco perché noi dobbiamo insistere nella preghiera, perché la preghiera deve servire a cambiarci, non a cambiare gli altri. Un altro aspetto importante del libro di Abacuc è che Dio risponde sempre. Dio risponde sempre. Sapete qual è il problema della risposta di Dio? Forse l'avete già capito. E forse anche nella vostra esperienza avete capito. Dio risponde sempre, ma non sempre risponde nei tempi e nei modi che vorremmo noi. Quante volte nella nostra vita abbiamo chiesto a Dio di intervenire e non è intervenuto quando avevamo bisogno? O abbiamo forse noi chiesto a Dio di intervenire in una certa maniera e non è intervenuto in quella maniera? I tempi e i modi, quando noi chiediamo a Dio di intervenire, non li stabiliamo noi, come non li ha potuti stabilire Abacuc. Ed è qui la preghiera di Abacuc. Lui si rende conto e Dio gli dà questa risposta. Guarda che io interverrò. Anche se a te ci sono dei dubbi nel tuo modo di rispondere, nel mio modo di rispondere, ci sono dei dubbi per te, sappi che io interverrò e tu devi rispettare il mio modo, dice Dio, di intervenire e il tempo in cui io interverrò. Limitare Dio nel nostro modo di vedere, nel tempo in cui vogliamo noi, significa non avere abbastanza fede. Quindi Dio risponde, ma dobbiamo sapere aspettare. Il trionfo della fede di Abacuc è nell'attesa, nella capacità di aspettare quando Dio vorrà. Ed è interessante anche quando Dio gli dà la risposta, dice scrivila sulla tavola e incidila. E poi dice un'altra cosa, vi invito a scoprire questo testo. Il Signore mi rispose e disse, Abacuc 2:2, scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato da Dio. Attenzione, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà, e se tarda, aspettala. Interessante. Ricordati che se c'è un ritardo, tu devi saper aspettare. Il ritardo non significa che non si realizzerà. Se tarda rispetto a cosa? Rispetto alle tue aspettative. Se la risposta di Dio nella nostra vita non si fa vedere, non significa che Dio non risponde, significa che ci sta dando un messaggio. Aspettiamo ancora. Aspettiamo ancora. Se tarda, tu aspettala. Significa affermare che non dobbiamo scoraggiarci, che non dobbiamo rassegnarci, che non dobbiamo gettare la spugna e dire ma perché il Signore non risponde? Abacuc è stato invitato a non arrendersi, anche se è difficile aspettare la risposta adeguata da Dio. E chissà quante volte nella nostra vita abbiamo aspettato delle risposte da Dio, non sono arrivate. Ci sono persone che aspettano anni, decenni, e non capiscono perché. E poi il Signore risponde in maniera inaspettata, in momenti inaspettati, con modalità inaspettate. Perché Dio trionferà. Credi nel trionfo di Dio, ma sappi aspettare questo trionfo. Non essere impaziente, non ti scoraggiare e non pensare male di Dio. E poi l'ultimo concetto interessante, vedete il libro di Abacuc è un libro minuscolo, in tono minore quasi, che non conosciamo, però c'è un testo interessantissimo che conosciamo tutti, versetto 2, capitolo 2, versetto 4. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, dice dell'uomo, ma il giusto per la sua fede vivrà. E se c'è un testo che è stato ripetuto varie volte nel Nuovo Testamento, se c'è un testo che ha spinto un uomo nella storia del cristianesimo a ribellarsi ad un sistema religioso corrotto, e parlo di Martin Lutero, se ve lo ricordate, quando era a Roma, nel suo viaggio, gli arrivi in mente, forse perché lo Spirito Santo lo ha guidato, io sto facendo delle cose per le opere, diceva Martin Lutero, era un frate agostiniano, quando fa il suo viaggio a Roma vede tutte le pratiche religiose che bisognava fare per compiacere a Dio e le stava facendo finché lui stesso nella sua mente non gli arriva questa frase: il giusto vivrà per la sua fede. E Martin Lutero ha detto: ma che cosa sto facendo? Sto facendo solo cose per le opere. Pensate, un libro minuscolo, sperduto nell'Antico Testamento, ha un testo fondamentale: il giusto vivrà per la sua fede. E sapete perché dico questo? Perché questo testo viene riportato nel Nuovo Testamento da Paolo per ben 3 volte. Almeno 2 da Paolo e 1 ebrei, sempre se Paolo, potrebbe essere lui assolutamente. Romani 1,17 dice che la giustizia è rivelata da fede a fede, cioè la mia fede può trasformare anche qualcun altro. Cioè io sono uno strumento con la mia fede per aiutare altri a trovare la fede. La giustizia si trasforma, si rivela da fede a fede. Perché? Perché il giusto per fede vivrà. E se io vivo per fede, la mia fede non è solo per me. Se io vivo per fede, la mia fede è contagiosa, fratelli e sorelle. La fede vera è contagiosa, e qui lo dice Paolo. Quindi il giusto vive per fede, non vive solo per sostenere se stesso, ma la mia fede sostiene anche quella dei miei figlioli, dei miei familiari, dei miei colleghi di lavoro, dei miei fratelli di chiesa. È la mia fede che li sostiene anche. Guardate che si parla della fede che è una cosa personale, ed è vero che la fede è personale, ma la mia fede può essere d'aiuto per gli altri. Questo lo dice Paolo in Romani 1,17. In Galati 3,11 ancora dice che nessuno sarà giustificato mediante la legge. Questo nel tema della giustificazione per fede. Perché l'uomo per fede vivrà. Avrà la salvezza per la sua fede. La vera salvezza viene dal dono di Dio, che è la grazia. Il primo passo della salvezza. Ma la fede serve ad agganciarci a questa grazia. E poi in Ebrei, parlando del ritorno di Cristo, ancora a breve tempo, e il Signore verrà, la fede è quella che ci sosterrà fino al ritorno di Cristo. La fede è quella che ci farà vincere i dubbi. La fede è quella che ci farà resistere nei momenti difficili della nostra vita. Ci farà resistere come Abacuc ha resistito nei momenti difficili della sua vita sociale, religiosa, politica. E via dicendo. Se c'è qualcosa che resiste al male del mondo, è la fede. E questa fede ci sarà fino al ritorno di Cristo. Ecco perché il giusto per fede vivrà è un testo fondamentale. Questa fede significa, in questa fede significa che noi mettiamo Cristo al centro. Cristo è colui che crea questa fede, che ce la dona e ce la perfeziona. Ebrei 12,2, Cristo è colui che la crea, è lui che ce la dona. Quindi prima la crea, ce la dona e in noi la perfeziona. Come per dire, la fede non è qualcosa che è una volta acquisita ce l'abbiamo come se fosse un cimelio o qualcosa, no? Un oggetto statico che teniamo come ricordo, va bene? La fede ci trasforma. Quando ce l'abbiamo ci perfeziona, ci cambia, aiuta gli altri a cambiare. Mi piace vedere la fede un pochettino come un tavolo con 4 gambe. Perché guardate che la fede ha anche le sue dimensioni. La fede si regge bene come un tavolo. Se voi togliete una gamba ad un tavolo con 3 gambe squilibrato può anche cadere. Se voi accorciate una gamba ad un tavolo, il tavolo traballa. Vi è mai capitato di usare un tavolo, di sentire mentre mangiate che traballa un po', è fastidioso, e andate a mettere o degli spessori o dei feltrini, se si può regolare sul pavimento, si regola con le viti, perché non c'è niente di più fastidioso quando si mangia a tavola di un tavolo che traballa. 4 gambe. Ecco, la fede che cos'è? È come un tavolo a 4 gambe che devono essere equilibrate. La preghiera, prima gamba di questa realtà. Se la preghiera è poca, sarà squilibrato. La parola di Dio. Alimentiamo la nostra fede nella parola di Dio. Dice sempre Paolo in Romani 10,17, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio, della parola di Cristo. Quindi non lo dico io, lo dice la parola di Dio, lo dice la Bibbia stessa, che la fede si alimenta nella parola di Dio. Ma le altre 2 gambe, se vogliamo, che sono tanto importanti come la preghiera e la lettura della Bibbia, è la partecipazione. È un'illusione credere che quando la Chiesa ci dà fastidio ed è difficile per noi, possiamo astenerci dal frequentarla. Anche se la Chiesa ha i suoi difetti, anche se tra noi fratelli non sempre andiamo d'accordo perché abbiamo sensibilità, pensieri diversi, abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno della partecipazione, abbiamo bisogno di vivere la nostra fede insieme. E qualche volta, come in una famiglia, in qualsiasi famiglia a volte si litiga. Io qualche volta con mia moglie, con i miei figli discuto, ma ci amiamo, ci vogliamo bene e non potrei vivere senza di loro. Anche se a volte devo dire io sono fastidioso per loro e loro sono fastidiosi per me, però li amo. E noi ci amiamo, fratelli e sorelle, a volte forse ci diamo fastidio, ma non possiamo fare a meno gli uni degli altri, perché questa è la partecipazione, questa è un'altra delle gambe di questo tavolo. E poi un'altra cosa importante, fratelli e sorelle, che forse trascuriamo un po' troppo, è la nostra testimonianza, il nostro servizio. Sapete, servizio e testimonianza io li voglio mettere sullo stesso piano. Il servizio è ciò che noi facciamo verso l'interno della Chiesa, il sentirci vicini gli uni agli altri, il ricercarci, il contattarci, l'essere utili quando possiamo essere utili, se abbiamo le capacità, abbiamo la disponibilità. È il servizio che svolgiamo, e la testimonianza è l'essere utili per gli altri, fare in modo che la nostra vita nella fede a qualcuno che non è nella Chiesa, ma che sia fuori dalla Chiesa, che siano i nostri vicini di casa, che siano le nostre conoscenze, i nostri colleghi di lavoro, che siano delle amicizie, che noi possiamo testimoniare verso di loro della fede che abbiamo, che la nostra vita, che la nostra famiglia, che il nostro modo di vivere, di parlare, di guardare gli altri, non sia un modo ripugnante, ma che sia invece accogliente, perché fa parte anche questo della stabilità della nostra fede. Servizio e testimonianza rafforzano la fede. Fratelli, noi abbiamo bisogno di capire, in conclusione, che Abacuc scrive tre cose sui guai. Ecco, al capitolo 2 si parla di guai, e concludo dicendo che i guai sono le maledizioni. Sono delle maledizioni che minano la fede e che creano poi delle conseguenze terribili. Le prime sono 5 maledizioni, 5 guai. 2 hanno a che fare con il nostro rapporto verso le cose materiali. 2 hanno a che fare nel nostro rapporto verso il prossimo. E 1 regola il rapporto verso Dio. Leggiamoli velocemente in conclusione. Capitolo 2, versetto 6. Guai a chi accumula ciò che non è suo fino a quando? Guai a chi non accumula qualcosa che non è suo. Guai a colui che è avido dell'illecito guadagno per la sua casa, per mettere il suo nido in alto e scampare alla mano della sventura. Se noi viviamo di avidità, di disonestà materiale, sono dei guai. Significa essere infelici. Chi mette troppo amore per le cose materiali, in maniera particolare noi possiamo anche lavorare e guadagnare onestamente il nostro salario e spenderlo come vogliamo, ma quando noi ce ne approfittiamo, quando noi mettiamo al primo posto i beni materiali, siamo nei guai. E poi verso gli altri, versetto 12, guai a colui che costruisce la città con il sangue e fonda una città sulla iniquità, colui che è malvagio, colui che vede gli altri come uno strumento per approfittarsene, guai a lui, guai a colui che dà da bere al prossimo e che gli versi il veleno fino a ubriacarlo per guardarlo nella sua nudità. Può sembrare strano questo, no? È simbolico. Avvelenare i rapporti tra le persone. Mettere a nudo qualcuno significa in un certo senso vedere le sue debolezze. Ridere delle sue debolezze, approfittare delle debolezze di qualcuno, metterlo a nudo e farlo sentire una nullità, che sia fisico o spirituale, forse mi sembra più spirituale anche all'epoca di Abacuc, però mettere a nudo una persona, se lo facciamo noi, è terribile. Finché lo faccio io e dico mi metto io a nudo davanti al Signore, significa che io apro tutto me stesso. A volte si dice mi metto a nudo anche davanti agli altri perché lo faccio io volontariamente. ma se lo faccio per gli altri, perché voglio umiliare gli altri, voglio avere degli atteggiamenti di prevaricazione, sono guai per me, perché tutte queste cose minano la mia fede. E infine, l'idolatria all'epoca di Abacuc, ma non significa che oggi, anche se non abbiamo idoli in casa, non ci siano forme di idolatria. Guai a chi dice al legno svegliati e alla pietra muta alzati. Può questa istruire? Ecco, è ricoperta d'oro e d'argento, ma non c'è in lei nessuno spirito. Cioè dare valore a delle cose che non hanno valore e considerarle quasi come degli idoli è un guaio per noi, perché questo mina la nostra fede. Sapete cosa significa Abacuc? Abacuc in ebraico ha la stessa radice del termine abbraccio. Dio che ti abbraccia, Dio che sa che tu sei in attesa, Dio che sa che tu sei nel dubbio, Dio sa che tu non lo capisci sempre, ma sappi che soltanto il nome Abacuc è tutto un programma. Anche se tu non capisci questo Dio, Lui ti ama perché ti abbraccia e tu sei nelle sue braccia, e attendilo perché si manifesterà. Il Signore ci benedica. Amen. Signore Padre d'amore che sei nei cieli, ci ha insegnato a imparare ad aspettare. Ci fai capire, Signore, che tu intervieni, anche se non sempre come e quando vorremmo noi, ma abbiamo bisogno di capire che tu ci abbracci, come hai abbracciato Abacuc dandogli questo nome. Tu, Signore, ci sostieni, anche se a volte in un mondo così difficile e in situazioni talmente difficili che possono essere così vicino a noi, ci sembra di non scorgere la tua presenza. Non è così in realtà, Signore. Aiutaci a non perdere questa visione, a non perdere la fede e a non perdere l'entusiasmo per seguire te e lasciarci guidare dalla tua grazia. Benedici la nostra comunità e benedici tutte le persone che invocano il tuo nome, che tu possa essere celebrato nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre case e in questa Chiesa. In Cristo Gesù. Amen.